il castello medievale di Paphos. Il castello di Nea Paphos, che domina l'estremità ovest del porto, fu costruito nella metà del XIII secolo dai Lusignano in sostituzione alla fortezza Saranta Colones, situata a circa 600 metri a nord-est. Si tratta di una piccola fortezza costruita interamente in pietre calcaree intagliate. Ha un solo ingresso, posto al lato orientale, e le sue finestre sono molto piccole. La parete principale della struttura consiste in una grande torre con cortile interno. Il castello fu distrutto poco prima del 1570 dai veneziani, in modo tale che i turchi ottomani, di cui si sospettava l'invasione, non potessero utilizzarlo. Un'iscrizione turca posta sopra l'ingresso riporta che è stato restaurato dai turchi nel 1592. Sullo stesso lato del porto si conservano i resti di una seconda fortezza, costruita probabilmente contemporaneamente all'edificio. Per comprendere l'importanza che ebbe questo castello nella difesa dell'isola, dobbiamo fare un viaggio nel tempo, in particolare nel periodo medievale, dal 1192 al 1489. L'importante posizione geografica di Cipro, nell'area marina appartenente all'impero bizantino e le aspirazioni dell'immutato mondo islamico, dal 649 d.C., trasformarono l'isola e la zona marina circostante nel teatro della feroce concorrenza fra le due superpotenze dell'epoca, Bisanzio e il mondo arabo. Cipro, che si trovava proprio sul punto di divisione di questi due mondi, divenne per i bizantini una fortezza d'avamposto del mare. Questo giustifica la scelta dell'isola come il primo obiettivo dell'azione degli arabi nel mare, che fu avviata nel 649 d.C. con l'invasione di Cipro. Le incursioni dei saraceni continuarono per più di tre secoli e causarono all'isola molti danni e immense sofferenze. Cipro, minacciata da gravi pericoli, necessitava di un urgente rafforzamento delle esistenti fortificazioni, ma anche la costruzione di nuove sulla costa. Siccome per motivi di sicurezza l'isola era obbligata a mantenere fortezze, sia sulle coste meridionali che su quelle occidentali, si ritiene che durante la seconda metà del VII secolo furono state costruite le tre roccaforti della catena montuosa settentrionale, Cantara, Bufavento e Sant'Ilarione. Paphos aveva una fortezza e delle torri già dall'inizio del VII secolo. Non era più la capitale dell'isola, ma era ancora sede episcopale e una delle più importanti città. La prima invasione araba del 649 d.C. fu disastrosa e lasciò alle spalle il caos. Le case furono saccheggiate e le mura, il castello e i templi furono ridotti in rovine. Secondo la tradizione, fu salvata solo una piccola chiesa situata su un'altura della zona di Catopaphos, a circa 800 metri di distanza dal castello. La chiesa fu coperta dalle nubi, perciò è stata chiamata Panaia Theoskepasti, cioè Madonna coperta da Dio. Secondo alcuni monumenti, le invasioni arabe, durate fino al 965 d.C., furono circa 24. Tutto terminò con la riconquista dell'isola da parte dei bizantini durante l'impero di Niceforo Foca. Seguì un periodo di tranquillità, durante il quale molti personaggi famosi, come il re di Danimarca Erik e Griego e il duca di Baviera nei primi anni del XII secolo e Amedeo, duca di Savoia nel 1148, vennero a Cipro dove vissero i loro ultimi giorni di vita a Paphos. Secondo il cipriota San Neofito il Recluso, 1134-1219, il castello esisteva già e disponeva anche di una base navale. Il viaggiatore Jacques Lesage racconta che i saccheggiamenti ricominciarono nel 1191, durante la conquista dell'isola da parte del re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone. Durante il dominio dei Franchi, in particolare nel XIV secolo, Paphos fu ripetutamente saccheggiata dai genovesi. E secondo Leondios Macheiras, proprio i genovesi rialzarono le fortezze di Paphos e scavarono un fossato che venne riempito con l'acqua del mare, rendendo le fortezze inattaccabili. Queste due fortificazioni vengono citate da molti viaggiatori che visitarono Paphos durante il dominio dei Franchi e dei Veneziani, dal 1192 al 1571. Notevole è il riferimento riportato dal cronista veneziano Marino Sanuto riguardante i due castelli posti nella bocca del porto di Paphos. Invece, il viaggiatore tedesco Dietrich von Schlatten, nel 1491 d.C., parla di una sola torre, poiché l'altra fu distrutta da un grave terremoto 2 mesi prima del suo arrivo sull'isola. 50 anni dopo, questi 2 castelli vennero abbandonati per ragioni economiche, ma rimasero custoditi. Dal racconto del viaggiatore ceco Odedic Prefat, scritto nel 1546, dove fa riferimento solo a un'alta torre quadrangolare, si presuppone che una delle 2 torri dovesse essere crollata prima. Nel 1571, Cipro è stata conquistata dai turchi durante il governo del sultano Selim II. Così, un pascià turco fu nominato comandante dell'isola. Allora la città divenne sede del giudice distrettuale, il Cadì, e poi sede del vescovo metropolita di Paphos, fino al 1592. Non ci fu nessun tipo di interesse per la ricostruzione del castello, fin quando il governatore Ahmed Pascià fece eseguire delle importanti riparazioni che hanno trasformato la struttura dell'odierno castello. Molti viaggiatori fecero riferimento sia alle rovine che circondavano la fortezza che al castello stesso. William Turner, nel 1815, sottolineando le brutte condizioni in cui fu ridotto, lo considerò indegno di qualsiasi descrizione. Gli anni bui della dominazione ottomana vennero seguiti dall'occupazione britannica. Dal 1878 in poi, il castello di Paphos venne spogliato delle sue vesti militari. Fu innalzata la bandiera britannica e da quel momento venne trasformato in magazzino statale del sale. Il sale veniva trasportato con le barche dal lago salato di Larnaca. 20 anni dopo visitò il castello il governatore di Cipro, l'alto commissario Sir Garnet Worsley, arrivato a Paphos con la cannoniera Ussaro. La sua visita fu un grande evento per la cronaca navale di quel periodo. Il governatore inglese, dopo aver visitato la fortezza e i magazzini, cavalcò il suo cavallo continuando la sua strada verso la località Ctima, odierna città di Paphos, dove, presso il comando, ricevette l'accoglienza ufficiale. Il castello era circondato da 3 grossi magazzini costruiti in pietra appartenenti alla dogana e usati per lo stoccaggio dei prodotti, sia importati che locali. Dopo diverse ristrutturazioni effettuate, oggi questi edifici sono stati trasformati in trattorie, negozi e spazi espositivi.